No, grazie, grazie. Sei troppo abbagliante. Pensa quando lo prenderò io, quello spruzzino. Pace a tutti. Allora, se prendete il Vangelo di Luca, vi ho preparato delle slide per facilitarmi nell'esposizione. Allora, Vangelo di Luca, leggeremo dal capitolo 1, capitolo 1, versetto 5. Ai giorni di Erode, re della Giudea, vi era un certo sacerdote di nome Zaccaria, della famiglia di Abia, e sua moglie era delle figlie di Aronne e si chiamava Elisabetta. Ora erano ambedue giusti nel cospetto di Dio, camminando irreprensibili in tutti i comandamenti e precetti del Signore, e non avevano figli, perché Elisabetta era sterile ed erano ambedue avanzati in età. Ora avvenne che, esercitando Zaccaria il sacerdozio dinanzi a Dio, nell'ordine della sua famiglia, secondo l'usanza del sacerdozio, gli toccò a sorte di entrare nel tempio del Signore per offrirvi il profumo. E tutta la moltitudine del popolo stava fuori in preghiera nell'ora del profumo. E gli apparve un angelo del Signore all'impiedi alla destra dell'altare dei profumi. E Zaccaria, appena lo vide, fu turbato e preso da spavento. Ma l'angelo gli disse: non temere, Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita. E tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio, al quale porrai nome Giovanni. E tu ne avrai gioia e allegrezza, e molti si rallegreranno per la sua nascita, poiché sarà grande nel cospetto del Signore. Non berrà né vino né cervogia, e sarà ripieno dello Spirito Santo fin dal seno di sua madre. E convertirà molti dei figli di Israele al Signore Dio loro, ed egli andrà innanzi a lui con lo spirito e con la potenza di Elia, per volgere i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saviezza dei giusti, al fine di preparare al Signore un popolo ben disposto. Fermiamoci qui. Solo qualche parola sulla figura di Zaccaria. Troppo spesso ho letto questo brano con troppa velocità, con troppa superficialità, ma non molto tempo fa mi sono fermato un attimo a considerare questa coppia e soprattutto quest'uomo. Sono vecchi, hanno avuto un problema terribile, soprattutto il problema ce l'aveva sua moglie. E io non so se vi siete mai immaginati che cosa significava a quei tempi una famiglia sacerdotale, già una famiglia normale, ma in particolare una famiglia sacerdotale, non avere figli. Era la cosa più terribile che ti potesse accadere, perché significava non avere più un futuro. Significava che il tuo ramo familiare veniva troncato. Non c'era più eredità da dare a nessuno, la tua eredità sarebbe stata data ad altri parenti. Era una tragedia immane. E c'è anche da dire che a quei tempi non avere figli era vista di solito come una maledizione di Dio. C'era proprio questo aspetto che ti faceva poi apparire rispetto agli altri in una posizione di inferiorità, in una posizione di diversità. E io ho pensato, ma quest'uomo come ha fatto ad arrivare fino alla vecchiaia con questa donna, nonostante questo problema? Come ha fatto 20 anni, 30 anni, 40 anni stare con questa donna, e questa donna non gli dava un figlio, da questa donna non proveniva nulla? Sai che a quei tempi per divorziare cosa ci voleva? Tanto lo potevano fare solo gli uomini. Ma bastava che una mattina si alzava, dice: guarda, non mi piace più come cucini, guarda, non mi piace più, hai preso qualche chi? No, mamma mia, non lo sto dicendo io, sto facendo finta che è Zaccaria, io non mi permetterei mai di dire a nessuna donna una cosa del genere, e non lo fate, mi raccomando, è molto pericoloso. Guarda che non mi piace più, bastava gli scrivesse, si chiamava libello di ripudio, bastava che scrivesse questo documento e la poteva mandare via dalla sua casa e lui si poteva risposare. Era semplicissimo risolvere questo problema, bastava mandarla via e prendersi un'altra moglie. Era una cosa normalissima a quei tempi, normalissima. Non l'ha fatto. È arrivata alla vecchiaia insieme ad Elisabetta. Ma che amore ha avuto quest'uomo per questa donna che era la causa del più grande problema della... Sono sempre loro, Cioè, a prescindere. Oh, c'è rimasto tutta la vita. E l'altra cosa che vorrei sottolineare, ma non è lui il tema principale del messaggio, però credo che sia degno di nota. Non so, hai visto dove gli risponde l'angelo? Stamane potevamo essere al mare. Veramente mi hai, come dire, stuzzicato la fantasia quando ha parlato della montagna. Ecco, lì allora... Ma Dio manda il suo angelo prediletto per le rivelazioni e i messaggi più importanti nella storia dell'umanità, e glielo manda non mentre è sulla spiaggia, non mentre è in montagna, non mentre è a zappare l'orto, ma mentre è nel luogo santo davanti all'altare dei profumi e sta offrendo il profumo al Signore. Mamma mia, sono decenni che quest'uomo prega perché Dio gli dia un figlio, Dio un figlio non gliel'ha dato, eppure lui continua a servire Dio. Mamma mia, che esempio di servizio, che esempio di amore nei confronti di Dio. Che brutto, quando la nostra relazione con qualcuno, in particolare con Dio, è fondata solo ed esclusivamente su quello che Dio ci dà. Mamma mia, è terribile, però mi colpisce quest'uomo. Quest'uomo è che è un uomo dell'Antico Testamento, non ha ancora visto niente, non ha ancora conosciuto niente di tutto ciò che abbiamo conosciuto e sperimentato noi, eppure... Nonostante Dio non gli sta rispondendo nella cosa più importante e essenziale della sua vita, lui rimane lì a servire Dio. Però è arrivato il momento in cui Dio esaudisce questa parola, questa preghiera. Mamma mia, che bello, che uomo di fede. Ha pregato una vita e alla fine il Signore ha risposto. E vedete, possiamo partire con le slide? Tuo figlio si chiamerà Giovanni. Sapete che significa Giovanni? Chi è che si chiama Giovanni? Giovanna? anche io mi chiamo Giovanni. Io mi chiamo Ignazio Filippo Giovanni. In Sicilia si usa così. Io ho il nome dei nonni e del giorno del santo in cui sono nato. Cioè, noi non ci toccate ste cose, per favore. Noi minimo devono essere tre i nomi. Voi si può aggiungere anche i nonni, ma minimo sono tre. Allora, Giovanni significa l'Eterno ha fatto grazia. Non ci poteva essere nome più indicato di questo. L'Eterno ti ha fatto grazia. Però io oggi Giovanni lo voglio vedere non come un uomo singolo, non come un uomo, ma come la Chiesa. Perché tutto quello che l'angelo dirà di Giovanni, cioè tutto quello che sarebbe stata la sua vita, tutto quello che lo avrebbe caratterizzato, tutto quello che sarebbe stato il suo ruolo, mi pare di scorgere quello che in particolare oggi dovrebbe essere la Chiesa. Andiamo avanti? Guardate i genitori di Giovanni. Zaccaria era vecchio e Zaccaria rappresenta Israele. Forse questo è il periodo più buio della storia di Israele. Sono 400 anni che Dio non parla. Non è mai successo. 400 anni. Non so se vi ricordate il profeta Isaia quando parlerà del Messia, dirà che sarebbe uscito da chi? Da un popolo rigoglioso, da un popolo straordinario, dal miglior popolo della terra. No, io vedo la radice che esce da un arido suolo. Quindi da un suolo che di per sé stesso non era più in grado di produrre nulla. E così è Israele, e così è Zaccaria. Elisabetta invece era sterile. Per sua natura non poteva concepire, non avrebbe mai potuto partorire alcunché. E siamo noi gentili, noi stranieri, noi per noi stessi, cosa sarebbe potuto mai venire di buono da noi? Se Dio non ci avesse fatto grazia. Ed è dall'unione di questi due popoli, gli ebrei e il resto del mondo, perché funziona così nella Bibbia. Non ci sono gli ebrei, poi questo. No, c'è gli ebrei e il resto del mondo. Allora, tra gli ebrei e il resto del mondo è nata la Chiesa. Dio ha fatto grazia. Ma vediamo alle caratteristiche che dovrebbe avere la Chiesa, le caratteristiche che ha avuto Giovanni. Andiamo avanti? Allora, innanzitutto l'angelo dice una cosa che io quando la leggo, mamma mia, sarà grande nel cospetto del Signore. E guardate, questo è un punto importante per noi, sia individualmente che come Chiesa. Noi vogliamo essere grandi davanti a chi? Noi a chi vogliamo piacere? State attenti, state attenti. E questa però è un punto cruciale nella storia della Chiesa e nella storia della nostra vita. Perché è da questa risposta che tu dirigi o da un lato o dall'altro lato la tua vita. Però io credo che questa cosa che l'angelo sta dicendo di Giovanni è la cosa più importante. Alla fine lui sarà grande nel cospetto del Signore. E io credo che noi non possiamo avere obiettivo migliore, obiettivo più bello di quello di apparire, quello di essere grandi davanti al cospetto del Signore. E guardate che se scegli questa strada non puoi essere grande davanti agli uomini, perché sono due cose diametralmente opposte. Andiamo avanti, per favore. Quella non la devi saltare, perché quella è proprio... Allora, la prima cosa che gli dice, avete visto, non berrà né vino né cervogia. Che vuol dire? Non sta facendo altro... Allora, noi magari non riusciamo a percepire certe cose perché la nostra cultura è diversa da quella ebraica, ma a un ebreo, a un sacerdote, quando l'angelo gli dice guarda che non berrà né vino né cervogia, non gli sta dicendo altro, guarda che sarà un nazireo. Lui farà un voto di nazireato. Andiamo avanti? Allora, nella Bibbia, perché se andate a leggere nel libro dei Numeri, se non ricordo male, al capitolo 6, vedrete che questo voto poteva essere per un tempo determinato, minimo doveva durare un mese, poteva essere per un anno, 2 anni, 10 anni, però nella Bibbia ci sono solo 3 uomini che hanno fatto il voto di Nazireato ed è stato un voto che è partito dalla nascita fino alla fine dei loro giorni, cioè è stato un voto che è durato tutta la vita. E ora dobbiamo un attimo capire che cos'è il voto del Nazireato, però i 3 uomini sono questi, il profeta Samuele, Sansone e Giovanni. Questi sono gli unici 3 uomini che dall'inizio della loro vita fino alla fine hanno fatto il voto di Nazireato. Ma che cos'è il voto del Nazireato? Perché oggi a noi interessa il voto? Intanto, voi avete mai fatto il voto di Nazireato? Andiamo avanti? Come?
Lo sappiamo che prima di...
Però non l'hai mai fatto. Allora, ora questo voto si compone di 3 cose principali. Allora, intanto l'angelo gli dice che sarebbe stato un nazireo e però anche un'altra cosa. E queste 2 cose non le possiamo scindere, state attenti. Perché il voto del nazireato non significa altro che essere consacrati a Dio, in un certo modo. E l'altra cosa, sarà ripieno dello Spirito Santo fin dal seno di sua madre. E le 2 cose devono andare per forza insieme. Tu non puoi essere consacrato a Dio e non avere una relazione particolare con Dio. E tu non puoi avere una relazione particolare con Dio se non sei consacrato a Dio. Attenzione, le 2 cose non le possiamo scindere. Tu non puoi decidere di farne una e non farne l'altra. No, vanno di pari passo. Ma veniamo al Nazireato. Non devi bere bevande alcoliche. Cioè, scusa, ma in Toscana come si fa? Cioè, tu mi levi il bicchiere di Chianti con la Fiorentina. È possibile mangiare una Fiorentina senza un buon bicchiere di Chianti? Scusate, è possibile? Cioè, la Fiorentina nasce perché c'è il Chianti e il Chianti nasce perché c'è la Fiorentina. Cioè, queste sono le leggi della fisica. Queste sono le leggi della fisica e non si possono scindere queste 2 cose. Allora, diciamo che il voto del Nazireato si può fare dappertutto tranne che in Toscana. Ok? I toscani sono esclusi, anche gli oriundi in questo caso. Ma secondo te a Dio interessa che tu mentre mangi la Fiorentina ti bevi un bel bicchiere di vino o no? Cioè, secondo me a Dio interessa se quel bicchiere di vino è buono oppure è scadente. Perché se tu ti fai del male, ti devi fare del bene. Scusa. Ma perché allora questo voto implica questo aspetto così particolare? Ora sapete, noi a volte abbiamo delle difficoltà nel capire il significato spirituale di certe cose. Io vi faccio un esempio. L'osservanza del sabato. Voi lo sapete che ci sono milioni di cristiani ancora oggi che credono che il sabato è il giorno che Dio ha stabilito dove tu non devi fare niente. È il giorno di Dio. Ma secondo te, a Dio interessa se tu un giorno della settimana lavori e non lavori e gli altri lavori? È questo l'obiettivo di Dio? Se vai a leggere la lettera agli ebrei, ti rendi conto che quel sabato così consacrato, al quale nessuno si poteva astenere e che violarlo significava, c'era la pena di morte per chi violava il sabato, non è altro che il riposo di Dio, la fede. La fede. Perché muori se non osservi il sabato? Perché se non hai fede in Dio, non muori. Non puoi avere nessuna relazione. Quindi vedi come il sabato acquista un valore, un significato completamente diverso. Attenzione, fermo restando che ogni tanto è bene che tu ti riposi, questo fuori di dubbio. Però non è di vitale importanza l'aspetto materiale, è l'aspetto spirituale. Senza fede tu non entri nel riposo di Dio, il sabato è quello. Allora, che cos'è queste bevande alcoliche? Perché la bevanda alcolica e non il succo di ananas era meglio, o qualche altra bevanda? Perché il nazireo, chi fa questo voto, perché la Chiesa si deve astenere da queste bevande alcoliche? Che cosa fa la bevanda alcolica? Però prima fa un'altra cosa. Il primo effetto, poi crea anche una dipendenza, però il primo effetto è questo qui. Ti fa perdere la lucidità, ti fa perdere il lume della ragione. Allora, capito che cosa interessa invece a Dio? Che tu non ti nutri di quelle cose che poi alla fine ti fanno perdere la tua lucidità. E quali sono queste cose? Quali sono quelle cose che quando entrano in noi non riusciamo più a gestirci? Noi perdiamo il controllo e difficilmente poi se ne esce fuori perché creano una dipendenza terribile. Quali sono queste cose? Allora, la prima cosa è la sessualità. Quando la sessualità non è gestita nel giusto modo, quando la sessualità è gestita al di fuori del matrimonio, è una cosa che poi ti fa perdere il controllo e non ti riesci più a controllare. E Dio perché è rigidissimo in certe cose? Perché Dio è categorico in certe cose? Perché sa come siamo fatti. Perché sa come siamo fatti. E se usciamo fuori, è la fine. Perché poi entriamo in delle situazioni anche spirituali che non riusciremo più a governare. L'altra cosa che ci fa perdere il lume della ragione, cos'è? È l'orgoglio. È l'orgoglio. Quando tu incominci a pensare di essere qualcuno, quando tu incominci a pensare di essere superiore agli altri, quando tu incominci a... ma ci vorrebbe la cisterna qui. Quando tu incominci a pensare che tutto quello che riesci a fare non è per opera di Dio, non è dono di Dio, ma ne sei tu l'autore, tu incominci a perdere il lume della ragione. E quando entri nel ginepraio dell'orgoglio, poi difficilmente ne esci fuori. Ne esci fuori con le ossa rotte di solito. E quanti servi di Dio oggi entrano in questo problemino? Io, la Chiesa di... Io non so se vi è mai capitato a volte di vedere il curriculum di alcuni servi di Dio. Laureato qui, laureato là, responsabile qui, responsabile là, ha fatto questo, ha fondato questo, ha fondato questo, ha fondato questo. Io non sono contro la cultura, ci mancherebbe altro, io non sono contro. Ma basterebbe dire, per la grazia di Dio, la prima parola dovrebbe essere per la grazia di Dio, il Signore, di nuovo, il Signore mi ha dato grazia di, basta. No, io. E che è? Io. Qualcuno, mi piace sta cosa, una volta ho sentito, ogni tanto guardati allo specchio e di, io non sono Dio. Beh, è bellissimo, mi piace. Facciamolo ogni tanto, guardiamoci allo specchio. Io non sono Dio. La terza cosa, sai qual è? Che ti fa perdere il lume della ragione? È una cosa al quale la Chiesa e i cristiani devono stare attenti. Il rapporto con il denaro. Quando tu pensi che la soluzione ai tuoi problemi, che la tua felicità dipenda dal denaro, e più cose hai e più felice sei, perdi il controllo di te stesso. Allora, la Chiesa ancora di più in un tempo come questo ha bisogno di separarsi, di gestire queste cose al meglio e di non farle entrare. L'altra volta mi è capitato di leggere un articolo sui patrimoni di alcuni pastori. I patrimoni dei pastori. Ma siamo impazziti. Cioè, io servo Dio Dio si serve di me per fare determinate cose perché io poi abbia il mio patrimonio, che io devo avere l'aereo personale, le guardie del corpo. Mamma mia. Andiamo avanti. L'altra cosa che il nazireo non può fare. No, ancora lì siamo, Lo sai ancora quanto ci vuole prima che usciamo da lì? L'altra cosa che non può fare, dietro deve andare. Allora, non può avere contatti con cadaveri. Non può partecipare ai funerali, fosse anche suo padre e sua madre. Ora, secondo te, allora, se noi ci vogliamo consacrare a Dio, non dobbiamo più partecipare a un funerale. Cioè, a Dio interessa se tu vai a un funerale. Anzi, scusami, è il momento in cui tu dai consolazione, dai conforto a chi è nel lutto. Ma cosa vuol dire? Tu non devi toccare le cose morte, fosse anche che provenissero dai tuoi genitori. Sono tutte quelle idee, quegli usi, quei costumi, quelle abitudini che ti sono state trasmesse anche dai tuoi genitori e che ti portano lontano da Dio perché sono contrarie a quello che dice Dio. Io ti faccio un esempio. Io sono siciliano e una delle cose che mi è stata sempre insegnata: tua moglie non deve uscire di casa. Questa l'ho detta grossa. No, voi ci scherzate, ma chi nasce in quella... Non voglio... Io mi permetto di parlare dei siciliani perché sono siciliano, ok? E quindi non mi permetto di parlare dei calabresi, ma anche lì ce ne sarebbe da dire. Lasciamo perdere. Non mi permetto di parlare dei pugliesi, ma anche lì, ma lasciamo perdere. Ma dei siciliani ne posso parlare. Cioè, io mi ricordo, ero bambino, tu devi guardare tua sorella, devi stare attento dove va, devi stare attento con chi va, e poi me lo devi venire a dire. E mia moglie, i primi tempi, quando eravamo sposati, mi diceva, speriamo non ci venga femmina. Era terrorizzato. Ma scusate, ma cosa hanno a che fare queste cose con Dio? Che cosa hanno a che fare queste? Queste sono tutte quelle cose morte che se io le metto in pratica e le ritengo cose buone, mi fanno allontanare da mia moglie, rendono i miei figli schiavi e non fanno vivere manco me. Ho fatto un esempio banale, ma per rendervi... Le cose morte, fosse anche che provengono dai nostri genitori, sono morte, non dobbiamo avere nessun contatto, nella maniera più assoluta. Veniamo all'ultimo, e qui io... È la mia vendetta questa. questa è la mia vendetta. Allora, chi faceva il voto del nazireato, la terza cosa, il rasoio non sarebbe mai dovuto passare sulla sua testa. Allora, io non so se voi vi siete mai immaginati il profeta Samuele, il giudice Sansone o Giovanni, quando li vedevano, quando si presentavano al loro popolo. Ve li siete mai immaginati? Avevano una cesta di capelli. Avevano una cesta di capelli. Era una cosa... Appena li vedevano, capivano subito che quelli erano uomini consacrati a Dio. Era un segno inequivocabile, perché solo un nazireo aveva questo segno distintivo. Ma secondo te a Dio interessa o no se tu hai i capelli lunghi o ce li hai corti? È sempre meglio avere qualcosa, diciamo così. Però c'è chi può e c'è chi non può. Allora, secondo te, interessa a Dio la lunghezza o la cortezza dei tuoi? Qual è il significato spirituale? Qual è il significato esteriore? Perché lui doveva avere questo segno esteriore? Perché se beveva alcolici o non li beveva non lo sapeva nessuno. Se aveva toccato un morto o non toccato un morto non lo sapeva nessuno. Però questo lo vedevano tutti. Questo lo vedevano tutti. Sai cosa rappresenta? La testimonianza. La testimonianza. E quando quelli di fuori, quelli del mondo ci vedono al lavoro, ci vedono i vicini di casa, ci vedono i nostri amici, devono subito capire che noi siamo cristiani, che noi siamo consacrati a Dio. E al lavoro, quando lo vedono che sei un uomo consacrato a Dio? Tutti stanno a parlare, allora, pausa, tutti stanno a parlare di cosa? Dai, diciamo, bambini, tappiategli le orecchie. Tutti parlano di donne. Scusa, sono stato solo io nel mondo del lavoro? Le pause a cosa servono? Parlare di donne. E tu che fai invece? Tu non parli di donne. Tutti sono a criticare il proprio datore di lavoro, perché questo è lo sport poi preferito. Ma tu non critichi il tuo datore di lavoro. Tutti non vedono l'ora di tirarle in tasca a qualcuno, ma tu non ti comporti così. Ed è vero, quando i tuoi colleghi ti vedono, ecco, quello è uno che è diverso da noi. Quello è uno che ha deciso che anziché piacere a noi, vuole piacere a Dio. Ma guarda che questo aspetto oggi è importantissimo. Il mondo deve vedere che noi siamo consacrati a Dio. Il mondo deve vedere che la nostra vita non è dettata da principi umani, ma dai principi di Dio. Lo deve vedere. Poi è chiaro che per disprezzarci, beh, sono bigotti, sono di... Ma tu non ti preoccupare di questo. Tu devi essere grande davanti a chi? Davanti a Dio. Ma attenzione, c'è l'altro aspetto, e non lo possiamo scindere, ripieno dello Spirito Santo fin dal seno di sua madre. Allora noi ci vantiamo, una delle nostre cose, punti di fede più importanti qual è? Crediamo? Questo silenzio mi preoccupa. Noi crediamo? No, nello Spirito Santo ci credono tutti i cristiani. Noi crediamo nel battesimo con lo Spirito Santo, cioè noi crediamo che c'è un'esperienza con lo Spirito Santo particolare, noi crediamo che questa esperienza inizia nel momento in cui ti converti, ma poi c'ha diverse tappe che sono indispensabili. E non ci dobbiamo dimenticare di quella che è la nostra esperienza con lo Spirito Santo, di quella che è la nostra esperienza pentecostale. E io non dimenticherò mai. Prima del battesimo ero in un modo, dopo il battesimo ero in un altro modo. Non è stato un venticello. È stata una tempesta che si è scatenata, ma una tempesta di quelle che ti portano una gioia, una pace, un'allegrezza straordinaria. E io non lo posso dimenticare, prima avevo una relazione con Dio, ma dopo avevo un'altra relazione con Dio. Prima avevo una relazione con la Scrittura, per lo più era 11:30, mezzanotte per conciliarmi il sonno, perché può servire anche a questo la Scrittura, è utile anche a questo. Poi se vuoi ti consiglio qualche libro adatto. Ma dopo è diventato un'altra cosa. È diventato il libro preferito, è diventato il libro per eccellenza. Ma fratelli, sorelle, ma queste sono opere che fa Dio. Questa è l'opera dello Spirito Santo. Però attenzione, perché a volte noi facciamo un errore madornale. La relazione con lo Spirito Santo non è solo il battesimo, ma deve esserci un prosieguo. Qui non gli sta dicendo Giovanni sarà battezzato, no, Giovanni sarà ripieno. Che è ben altra cosa. E se andate a vedere il libro degli Atti, è vero che ci sono, se non ricordo male, descritti 5 battesimi con lo Spirito Santo, ma nei momenti di maggior vigore della Chiesa c'è sempre scritto essendo ripieni dello Spirito Santo. Perché certe cose le fai solo quando hai la pienezza dello Spirito Santo. E se battesimo è un momento particolare della tua vita, indelebile nella tua storia di fede, Pienezza con lo Spirito Santo è la relazione che tu hai con Dio tutti i giorni. Tutti i giorni. Ma che bello, che bella una chiesa così, consacrata a Dio e che ha una relazione costante, continua, buona con Dio. Andiamo avanti? Ora lui aggiunge due cose particolari e dice che Giovanni sarebbe andato dinanzi al Signore con lo spirito e la potenza di Elia. Scusate, cosa sono lo spirito e la potenza di Elia? Io quando penso al profeta Elia, non so voi, mi vengono in mente i grandi miracoli che ha fatto quest'uomo. Cioè, dopo Mosè nell'Antico Testamento c'è Elia. Non so se ve ne ricordate qualcuno. Pregò e per 3 anni e 6 mesi non cadde pioggia. Trovate oggi qualcuno che prega e per 3 anni e 6 mesi non cade la pioggia. In quel periodo, chiaramente c'era la carestia, c'era la fame. Dove va lui? Dio dove gli dice di andare? Intanto in un torrente. E Dio ordinò ai corvi che gli portassero da mangiare carne al mattino e alla sera. Tu l'hai mai visto uno che è andato qui le montagne pistoiesi, San Marcello, come si chiama? Una montagna alta. San Marcello è andato lì in quei boschi e al mattino arrivano i corvi, gli portano la fiorentina e poi la sera gli portano una bella scaloppina. Ma esisti. Da lì va a casa di una vedova, questa qui ha deciso che la sua vita è finita perché gli è rimasto l'ultima mannella di farina e l'ultima bacinella di olio. Dice: guarda, ma come faccio a darti da mangiare a te? Io ho quanto mi basta per fare l'ultima schiacciata a me e mio figlio, dopodiché è finita. No, vai a casa, vai nel vaso della farina, vai nel vaso dell'olio, incomincia a prenderne la prima schiacciata, però farla per me. Lei va a casa, incomincia a versare la farina, incomincia a versare l'olio e la Bibbia dice che durò anni sta cosa, durò anni. Non finì né la farina né l'olio. Amore, da domani non andare più all'Esselunga. Ci penso io. No. E Elia ha fatto delle cose solo Mosè. E quando ha risuscitato un morto? E quando alla sua parola è ritornata la pioggia? E quando alla sua parola davanti a un olocausto che non solo ha fatto bagnare con l'acqua ma attorno gli ha fatto un fossato pieno d'acqua e invoca Dio e scende il fuoco dal cielo e carbonizza tutto? Mamma mia. Però lo sai qual è la cosa strana? Allora Giovanni avrebbe avuto lo spirito e la potenza di Elia. Allora intanto spirito qui è scritto con la S minuscola. Quindi non sta parlando dello Spirito Santo, ma sta parlando proprio di una caratteristica che ha avuto Elia. Tu vai a leggere la storia di Giovanni Battista e se la leggi nel Vangelo di Giovanni, arrivata a un certo punto, c'è un versetto che dice: Giovanni non fece nessun miracolo. Non doveva essere come Elia. E poi aggiunge, però tutto quello che disse di Gesù era vero. Questo dice che non fece nessun miracolo. Ma allora che cos'è questo spirito e la potenza di Elia? Ma tu pensi che la cosa più grande di Elia, la cosa che agli occhi di Dio ha più valore di Elia siano stati i miracoli? Intanto i miracoli non li ha fatti Elia, ma li ha fatti Dio attraverso Elia. Però Elia ha avuto un peso, Elia ha avuto un ruolo, Elia ha fatto qualcosa. Chi regnava a quel tempo, ve lo ricordate? Acab. Acab e Isabel. Una delle coppie più scellerate che questo popolo abbia mai avuto. E sai che ha fatto Elia? È andato davanti ad Acab e gli ha detto: guarda che tu hai portato all'idolatria Israele. Guarda che tu ti sei allontanato da Dio, e non solo ti sei allontanato tu, ma hai fatto allontanare Israele. Quando sua moglie ha fatto uccidere Nabot per rubargli l'orto, perché questo ha fatto questa donna, Elia è andata da Acab. Guarda che per quello che hai fatto tu pagherai con la vita, tu e tua moglie. Giovanni cosa ha fatto? Ha incominciato a battezzare, e chi è che arriva a un certo punto? Gli scribi e farisei. E Giovanni, quando li vede, che gli dice? Che bravi che siete, tesoro mio, finalmente sei arrivato. Razza di vipere! Perché? Razza di vipere, perché state continuando a fingere. E tutto quello che state facendo lo state facendo solo perché avete visto che il popolo lo sta facendo, solo per piacere a loro. Fate frutti degni del ravvedimento, altro che forma, altro che apparenza. E quando è andato davanti a Erode, cosa ha fatto con Erode? Erode è il re, attenzione, Erode è il re. Acab è il re. Sai che cosa vuol dire a quei tempi? Che se sbagli, non se sbagli di a parlare. Erode, guarda che la donna che hai è un'ela tua moglie. E questo non lo puoi fare. A Dio non piace. Ha capito che cos'è lo spirito e la potenza di Elia? Io non so se state seguendo un attimino quelle che sono le vicende di questo famoso DDL Zan. Le state seguendo queste vicende? O siete solo interessati al coronavirus? Guardate, noi a volte facciamo, credo, degli errori madornali. Questo coronavirus è il segno degli ultimi tempi. Nel vaccino ci infilano i microchip, i microchop. Mamma mia. Sai che cos'è un segno degli ultimi tempi? Sai qual è l'opera terribile che il nemico sta facendo? Sta cercando di cambiare la mentalità della nostra società e far apparire bene ciò che invece è male. E questo è quello che sta facendo. E noi siamo tutti presi, se ci dobbiamo fare una punturina o non ce la dobbiamo fare. Noi siamo tutti presi a andare contro il governo perché ci nega la libertà e ci nega ma la nostra battaglia non è contro il governo. La nostra battaglia è contro i principati e potestà. E noi dobbiamo aprire gli occhi, perché dietro certe cose non c'è Dio. Intanto non sono una novità. Se andate a vedere la storia di Israele, quali erano i popoli che abitavano prima in Canaan, qual è il periodo più brutto e terribile di Israele, quando nel Tempio entrano non solo i segni dello zodiaco, ma anche la prostituzione maschile. C'è scritto nella Bibbia. Questi sono i tempi più bui. Però sapete, allora intanto, a volte noi non capiamo né l'origine di certe cose né dove vogliono andare a parare. E l'origine di certe cose non è umana, è diabolica. E dove vogliono andare a parare non è il nostro bene. È chiaro che sono mascherate, perché lui, non vi dimenticate mai, è il grande seduttore. Lui sa come sedurre questo mondo. E allora dietro l'idea di che cos'è la libertà, dietro l'idea dell'amore, dietro l'idea che non bisogna discriminare, dietro l'idea dei diritti umani, stanno minando la nostra società. Io non so se tu sai, ma se dovesse passare questa legge, un ministro di culto che legge Romani 1 o fa un accenno all'omosessualità come peccato rischia fino a 6 anni di carcere. Ma ti rendi conto? Fino a 6 anni di carcere. Però sapete, la cosa che ci crea più angoscia non è se noi andiamo a finire in carcere o meno, ma sono i nostri figli. Perché in questo decreto viene prevista un'educazione fin dalle scuole ad opera di queste organizzazioni LGBT. Ma tu ti rendi conto, i miei figli devono essere educati da un'organizzazione LGBT, ma potrebbe essere qualunque tipo altro di organizzazione. Ma noi non possiamo mai accettare che i nostri figli vengano educati da altri. I nostri figli li dobbiamo educare noi. Però sapete, a me quello che mi preoccupa non è quello che succede nel mondo, perché il mondo giace nel maligno, è assoggettato, è accecato, ma è come sta reagendo il mondo cristiano. La maggior parte delle chiese cristiane tradizionali hanno già accolto queste teorie, le hanno già accolte. Un'altra parte del mondo evangelico pentecostale è neutrale, è indifferente. Le uniche due opere che hanno intese e hanno scritto al primo ministro e si sono opposte in Parlamento, sapete chi sono? La Chiesa dei Mormoni e la Chiesa Apostolica. Ma qualcuno dice, ma volete mettere in discussione le vostre intese, i benefici? Ma a noi questo non ci interessa. Quella che è la nostra dignità, quella che è il futuro dei nostri figli, quelli che sono i nostri principi fondamentali, non sono barattabili, non sono in discussione. E noi lotteremo con tutte le nostre forze per opporci a queste cose, perché ne sappiamo qual è l'origine e sappiamo dove va a finire. La rovina della famiglia. Ma Dio crea Adamo ed Eva e la prima cosa che istituisce qual è? Crea Adamo ed Eva, la prima cosa qual è? Il sabato, la domenica, mangia questo, non mangia quello. Che cos'è la prima cosa che istituisce? La famiglia, il matrimonio. Ragazzi, ma prima che questi due si danno un bacetto, appena creati, e l'uomo lascerà suo padre e sua madre, i due diventeranno una stessa carne. Appena creati. Perché? Perché la famiglia è uno dei principi fondamentali del genere umano, non solo della Chiesa, del genere umano. E queste teorie vanno a distruggere questi fondamenti. Perché da queste problematiche, sai poi dove si passa? Si passa all'amore libero. Perché, tu non t'azzardare, ma tu, uomo, puoi avere 4 mogli, 5 mogli, tu donna puoi avere 4 mariti, 5 mariti, non ha importanza, ma l'importante è amarsi. Da lì poi sai dove si andrà a finire? Già c'è una nazione dove c'è questo partito, che io adulto mi posso innamorare di un bambino e siccome c'è l'amore può essere anche che io abbia una relazione con un bambino. Ma tu oggi ti rizzano i capelli. Ma io ti dico, ma 10 anni fa, davanti a certi problemi, noi come ci saremmo mostrati? Oggi sembra normale. Fra 10 anni ci dovrà sembrare normale anche avere un rapporto con un bambino? Ma è questo che stanno facendo, è questo. È terribile. E a volte noi non ci rendiamo conto. Ma sono queste le macchinazioni di Satana. E Dio ci dia la grazia di avere quello spirito e quella potenza di Elia, di riuscire ad andare davanti a governatori e re e dire a costo di quello della nostra vita, a costo di tutto, no, noi non siamo d'accordo. Noi non vogliamo che educhiate i vostri figli secondo i nostri principi, ma noi non vogliamo nemmeno che i nostri figli siano educati secondo i vostri principi. No, e non ascenderemo a nessun tipo di compromesso, perché attenti, non c'è in discussione poca cosa, c'è in discussione il futuro dei nostri figli. E questa è la mia preghiera questa mattina. Signore, dacci lo spirito e la potenza di Elia, donaci di essere oggi come sono stati questi uomini. Hanno messo a repentaglio la loro vita ha avuto valore uguale a zero davanti ai tuoi principi, davanti alla tua legge, davanti alla fede in Dio. Giovanni, avete visto come è andato a finire, vero? Ha perso la testa, gliel'hanno tagliata. Ma secondo te era meglio restare vivo e scendere a compromessi con Erode? E andare a finire all'inferno? No. Ci potranno tagliare la testa, ma il nostro obiettivo è quello di essere grandi davanti al cospetto del Signore. Questo è il nostro obiettivo. Non ne abbiamo altri. Non ne abbiamo altri. Portare i cuori dei padri verso i figli. Questa era un'altra azione che avrebbe dovuto fare Giovanni Battista. E io quando leggo sta cosa, io resto meravigliato. Ma scusa, ma i problemi della nostra società non sono i giovani? Non sono i giovani che sono immorali, sono ribelli, sono disubbidienti, non capiscono nulla, hanno la testa fra le nuvole. Non sono i giovani i problemi. Io ho sempre pensato, scusate, io ho sempre avuto quest'idea. Se c'è un problema nei giovani, è innanzitutto perché c'è un problema nei padri. Se i giovani oggi hanno dei problemi è perché stanno mancando i genitori. Un padre è un padre, un genitore è un genitore. E troppo spesso oggi sento, ah, che rapporto di amicizia bellissimo con mio figlio, con mia figlia, amicizia. Mia madre qualche tempo fa mi ha detto, molto seria, è stato difficile crescerti, è stato difficile. E lì mi è venuto in mente l'ultimo ceffone di mia madre a 16-17 anni. I figli non si possono toccare, i figli devono avere le password per i telefonini, c'è la privacy. Padri, madre, la responsabilità del futuro dei vostri figli è vostra, non è né della chiesa né della scuola né dei nonni, perdonatemi nonni, è vostra. I cuori dei padri verso i figli, che cosa vuol dire? Perché la Chiesa deve avere questa cosa, la dobbiamo realizzare? Dobbiamo essere coscienti che la loro vita è anche nelle nostre mani, perché le loro scelte dipenderanno anche da quello che noi gli avremo insegnato. E gli vuoi insegnare, oltre che come si deve vestire, come si deve mangiare, ma gli vuoi insegnare che cosa significa essere un buon marito, che cosa significa essere una buona moglie? Gli vuoi insegnare il valore di servire Dio? Gli vuoi insegnare il valore di prendersi cura di se stessi, il valore di gestire i soldi? Gliele vogliamo insegnare queste cose ai nostri figli? Giovani che si sposano e non sanno manco portare avanti la casa. Giovani che si sposano non sanno manco gestire un conto corrente. Ma stiamo scherzando? Ma se io non avessi avuto, ho avuto solo la madre, purtroppo, perché il papà mi è morto a 3 anni. Ma se non avessi avuto mia madre, dove sarei? E non dimentico i digiuni e le preghiere, perché avevo un problemino quando ero piccolino. Mi piacevano le fidanzatine, però non ne azzeccavo una. E mia madre pregava e digiunava, io tornavo a casa, mamma basta, la prossima te ne piace una. E mi era venuto un dubbio, non è che mia madre, era una questione di gelosia, perché poi sai, quando sei ragazzo, quando è arrivata mia moglie, ma ti vuoi prendere cura dei tuoi figli? Tu lo sai che a una certa età ancora non capisce, glielo vuoi dire tu? Ma rischio di essere antipatico. Devi essere antipatico, perché se certe cose non gliele dici tu, chi gliele deve dire? La direzione ai figli la danno i genitori. La formazione ai figli la danno i genitori. E non solo a parole. Tu vuoi insegnare a tuo figlio come deve amare sua moglie? Gli devi prima far vedere come ami la tua. Perché mi piace poi i genitori non fumare, mentre fuma. Mentre fuma, non fumare. Rispetta tua madre e poi urli, berci. Con le parole si va poco avanti, specialmente con i figli. Loro hanno bisogno di esempi e di esempi sani. E quegli esempi sani dobbiamo essere noi. Che i nostri cuori di genitori siano rivolti verso i nostri figli. Mi piace questa cosa. Il nostro maggiore impegno, il nostro cuore deve essere innanzitutto verso di loro. E credo che questo è uno di quei principi che deve essere nella Chiesa indiscutibile. Il ruolo genitoriale, che è sì nelle famiglie, naturali, ma è anche nella famiglia spirituale. Non possiamo essere tutti figli, non possiamo essere tutti papà, ma ci vogliono i papà, perché ogni tanto un po' di direzione va data e non si possono sempre dare pacche sulle spalle. Io finisco, c'era un'altra parte del messaggio, ma mi sono dilungato un po' troppo. Possiamo pregare, perché vorrei finire con una preghiera, perché i tempi che ci attendono, io ho questa convinzione, per noi cristiani non saranno tempi facili. La persecuzione non siamo abituati a vederla solo nei paesi musulmani, ma con queste cose si aprono le porte alla persecuzione dei cristiani in Occidente. Signore Dio, ti siamo grati per il tuo amore, ti siamo grati per la tua misericordia, ti siamo grati per tutto il bene che ci hai fatto e continui a farci. Ti vogliamo chiedere, o Signore, di adempiere quello che è il desiderio del nostro cuore. Il desiderio più profondo è quello di piacerti, o Signore. Il desiderio più profondo è quello di servirti. Il desiderio più profondo è quello di testimoniare in questo mondo di tenebre ciò che tu sei. Donaci la grazia di avere la forza, il coraggio, la determinazione per essere davanti a tutto e a tutti sempre dei cristiani. Amen. Che Dio ci benedica.